sei buono. Signore, siamo qui davanti a te questa mattina. Signore, che cosa vuoi dirci? Tu, Signore, edifichi la Chiesa. Tu solo puoi salvarci completamente, perfettamente. Salva la nostra anima. Lode al Signore. In 1 Pietro 2:3 abbiamo letto: se avete gustato che il Signore è buono. Questa è la condizione per afferrare tutto quello che è stato condiviso fino adesso. È la prima condizione per entrare nella presenza del Signore. È per essere salvati. Sta scritto: se avete gustato. Non se avete letto o se avete capito o se avete sentito. Se avete gustato che il Signore è buono, che il Signore è buono in tutto quello che ha compiuto. Ieri sera abbiamo sentito che Dio ha giudicato il Figlio suo. Il Figlio ha subito la collera del Padre e l'ha portata per salvarci, per salvarci. Non è passato attraverso la morte in un'auto climatizzata, protetta, blindata, come i grandi del mondo che sono protetti. Lui ha sperimentato completamente, pienamente la collera di Dio, l'ira di Dio, al posto nostro. Lui è buono nella sua persona, nelle sue parole, anche quando ci disciplina, ci castiga. In queste situazioni non lo sperimentiamo abbastanza, ma posso dirvi che presto o tardi sperimenteremo la sua bontà anche in queste situazioni. La sua bontà, perché le sue intenzioni nei nostri confronti sono buonissime, sono molto buone. Fondamentalmente, il Signore ci ama così tanto e vuole trascorrere l'eternità con noi. Questo ci sorpassa, no? Non è comprensibile. Se afferriamo questo, questo punto mi ha sostenuto tutto l'inizio di quest'anno. E appena prima Pietro dice: affinché cresciate per la salvezza. È il peso di questo inizio di conferenza. Diventiamo cristiani, cristiano quando incontriamo il Signore, perché abbiamo gustato che è buono. Abbiamo semplicemente accettato quello che Lui vuole darci. Ma la domanda è: cosa fai dopo? Diventare cristiano per te rappresenta un solo evento della tua vita, e dopo significa forse che dovresti vivere appena un po' diversamente degli altri? Ieri sera abbiamo visto che vi è una salvezza completa, la salvezza della nostra anima. Si tratta di tutta la nostra persona. Credere, crescere, qualcosa deve aumentare. Ci sono, devono essere dei progressi in noi, e non solo durante un periodo breve, qualcosa di più, sempre, come abbiamo cantato, più Gesù. E nel riassunto abbiamo scritto che è un bisogno urgente. Tutto quello che si oppone alla crescita è la routine, l'abitudine, le consuetudini. Facciamo le stesse cose allo stesso modo, vogliamo farle bene, vogliamo rimanere in questa vita abitudinaria? A Stoccarda abbiamo avuto questa comunione sul Tempio di Ezechiele e vorrei schematizzare un'immagine già fatta, già disegnata. Vorrei quella del tempio completo. In molte chiese, molti fratelli hanno lavorato per disegnare questo tempio. In questo tempio c'è all'inizio sta scritto entrate. Spero che ognuno di noi possa entrare. Dobbiamo entrare gustando che il Signore è buono. Se non, qualcuno non ha ancora gustato il Signore, sappia che è così semplice. Devi dire semplicemente voglio. Signore, credo, di semplicemente. Non c'è una forma, non c'è un modo. Questa è l'entrata del Tempio. Poi ci sono delle misure. Questo tempio ci mostra che c'è una via, una strada da percorrere per entrare nella presenza di Dio. Da un lato possiamo entrarci oggi, dall'altro la nostra esperienza ci mostra che non abbiamo ancora questa esperienza completa della presenza del Signore. Perché? Perché non saremmo più gli stessi altrimenti. Questo ci mostra che il Signore vuole che ci avviciniamo sempre di più a Lui. Ad ogni porta vediamo degli scalini, dei gradini. Questi gradini mostrano che dobbiamo salire. Il Signore ha previsto una vita cristiana di progressi. Dobbiamo salire. Abbiamo visto che ci sono diversi gradini e quindi diverse tappe del nostro progresso. Per alcuni potrebbe essere il fatto di capire che non c'è più condanna in Lui, perché il nemico continua ad accusarci. Che progresso quando capisci, afferri, che non c'è più condanna per te. In questi brani, in Pietro, vediamo anche la salvezza dell'anima. Per esempio, scoraggiamento che spesso ci prende, questi alti e bassi. Sì, alla conferenza siamo allegri, felici, e poi lunedì mattina siamo completamente giù. Ma il Signore ci ha forse destinato a questo? No, anche il lunedì mattina è con noi. Anche il venerdì mattina, il martedì mattina, il lunedì sera, a mezzogiorno, al lavoro. Ci sono molti progressi, molte tappe che dobbiamo fare. E il punto questa mattina è come progredire. Come possiamo progredire? Naturalmente avremo bisogno di molto più tempo, ma in questo brano di Pietro ci sono due aspetti che mi hanno colpito. Al capitolo 1 Pietro ci parla della santità. Dio è santo. Colui che si trova nel Tempio, colui che abita nel Tempio, è santo. E quando parliamo della santità, spesso la prima sensazione che abbiamo è negativa. Anche lì dobbiamo salire. Sono gradini che consisterebbero nel rispettare certe regole, certe norme. La santità è Dio stesso che è santo, non delle norme esterne. E al capitolo 2, versetto 1, Pietro ci dà un aspetto molto pratico della santità, sbarazzandovi di ogni cattiveria. In francese è scritto sbarazzandovi dunque, questo significa che è una continuazione, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, ogni ipocrisia, ogni invidia, ogni maldicenza. Tutte queste cose sono rilegate alla nostra anima. Più o meno, alcuni hanno un carattere più migliore di un altro, ma ci sarà sempre una situazione in cui tutti gli aspetti negativi e scuri della tua anima escono, appaiono, e a un certo momento esplodi. La frode, l'ipocrisia. Questi modi di dire no, non voglio proprio, ma però hai voglia. Dici di no, ma hai voglia. Quante volte diciamo così? E nel nostro cuore Pietro dice, rigetta, sbarazzati di queste cose. Non è tramite la nostra forza naturale, come l'abbiamo sentito ieri sera, ma in questa vita che il Signore ci dà. In questa vita dello Spirito. Ma anche se nella vita abbiamo bisogno di decidere, devi dire chiaramente no. Ecco in che modo il Signore ci chiama da rinnegare la nostra anima. No a questo desiderio di dire qualcosa contro il fratello. Tutte queste cose, perché sono menzionate da Pietro? Perché sono un ostacolo per il seguito. Sono un ostacolo davanti a noi affinché noi non entriamo in questa gloria. Appartengono al mondo esterno, fuori dal Tempio, queste cose non hanno posto nella casa del Signore, ma in questa casa c'è la vita, c'è la gloria, c'è tutta la persona del nostro Dio. Pietro, al versetto 2, ci esorta ora positivamente, versetto 2:2, desiderate, come bambini appena nati, il puro latte spirituale, o della parola. La parola spirituale può essere tradotta meglio con il latte della parola. Ci sono due. È il latte della parola, il latte puro. Da un lato dice che dobbiamo crescere, ma in questo aspetto dobbiamo rimanere come bambini appena nati. Cosa vuole un neonato? Cosa pensa? Lui desidera ardentemente questo latte. Cerca di far smettere un bambino che ha fame, un neonato che vuole il latte. Cerca di farlo tacere perché non pianga. I genitori hanno fatto tutti questa esperienza. È un'immagine meravigliosa. Grida, grida quando ha fame. Fratelli e sorelle, avete fame? Avete fame del Signore? Fame di questa gloria, di questa presenza del Signore? Oppure ci bastano un po' di riunioni, un po' di comunione, alcune piccole esperienze con il Signore? Il punto di partenza è questo latte della parola, questo latte spirituale. Abbiamo bisogno del latte. Questo cibo basilare per noi. In altri brani si parla di latte e di cibo solido. L'Apostolo dice: avete ancora bisogno di latte e non di cibo solido. E non potete sopportare il cibo solido perché non avete avuto crescita. Ma anche come adulti beviamo sempre ancora del latte. E per molti di noi è ancora il cibo basilare, la mattina, colazione. Tutta la nostra vita avremo sempre bisogno della parola. Signore Gesù, la parola. E Pietro dice: desiderate. Ma cosa facciamo dopo, quando abbiamo questo latte? Lo meditiamo? Lo studiamo? L'analizziamo? Questa è la specialità di alcuni. Purtroppo. Il nostro bisogno è di mangiarlo, di berlo, per avere la vita, fratelli e sorelle, per avere più di vita. Non possiamo privarci di quest'unica via. Questa via è lo stesso di 40 anni fa. Leggiamo in Giovanni 6, due versetti. Giovanni 6, 57 e 63. Giovanni 6, 57 e 63. Tutti assieme. Come il Padre vivente mi ha mandato, e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Amen. Fratelli e sorelle, vivi. vivrà anch'egli a motivo di me o per mezzo di me. Chi mi mangia? 63. È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Amen. Il Signore ha dato una parola incredibile in questo brano, che è stato anche un'occasione di caduta per molti discepoli. Chi mi mangia? Ha parlato 5 volte della carne, del sangue. Lode al Signore per il versetto 63. Senza questo versetto potremmo immaginarci molte cose. Forse potremmo dire ha a che fare con la cena del Signore, con il pane e con il vino. C'è un aspetto, diremmo, forse mistico, come si pensa nella religione. Ma il Signore ha detto la carne non serve a nulla. È lo spirito che dà la vita. Lode al Signore per lo spirito. Ma poi aggiunge le parole che vi ho detto. Le parole sono spirito e vita. Amen. Ha detto, lui stesso ha detto, io sono la vita. E la parola ci dice che lui è la parola. In questo libro, nella Bibbia, vi è il Signore stesso. Non ci sono dottrine, non ci sono insegnamenti. Sì, ci sono delle storie, sì, ci sono degli insegnamenti, ma dietro, al centro, il punto centrale, il cuore, il nocciolo, è Cristo, e di Lui abbiamo bisogno. Credi, quando prendi questo libro, che puoi toccare il Signore? Non sarei qui davanti a voi a condividere se non lo credessi. E non avrei a cuore di esortarvi e a prendere questo libro che sembra così difficile per l'intelligenza. Ma lo spirito dà la vita. Per la nostra intelligenza è complicato, ma per il nostro spirito è latte. È un latte puro, il migliore. Appena prima il Signore nel versetto 35 ha detto, chi viene a me non avrà mai fame. Questo libro può soddisfarti, sfamarti completamente, perché è il Signore stesso. Questo libro può cambiare la tua giornata. Il giorno, anche nel giorno in cui hai cose difficili da compiere, lode al Signore. Fratelli e sorelle, crediamo queste cose? Ogni mattina, ogni sera, in ogni situazione? Ci sentiamo magari nella morte o lontani dal Signore? Oppure nel deserto del mondo? È un mezzo meraviglioso per entrare. Qui abbiamo già un oasis con le palme della porta. Non sono disegnate su questo schema, ma ci sono presenti. Subito, nella porta hai già la vita, le palme. E la parola è un mezzo eccellente per entrare in quel tramite queste porte. Un secondo versetto così importante che ci mostra concretamente come nutrirci. Il Signore ha detto, il versetto 63, è lo spirito che vivifica, che dà la vita. Ma come? Come toccare questo spirito? Spirito in modo concreto. E Paolo ci ha dato una chiave al capitolo 6 di Efesini, versetto 17 a 18. Efesini 6, 17 e 18, tutti assieme. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Amen. In molte traduzioni francofone dovete mettere tra parentesi alcune parole, perché il senso cambia completamente. Pregate, in francese hanno fatte preghiere. Questo significa, dovremmo tradurre, prendete con ogni tipo di preghiera e supplica. Questo cambia tutto. Il Signore ci mostra come prendere, come sperimentare lo Spirito. Paolo parla della spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Questo Paolo vuol dire che lo Spirito e la parola vanno assieme, e assieme sono una spada, lo Spirito e la parola. Abbiamo bisogno così tanto di questa spada. Il nemico ci attacca così troppo, così sovente. Lui vuole la nostra pelle. Vuole prendere la nostra vita, il nemico. Vuole distruggere tutto quello che hai ricevuto. Vuole distruggere quello che hai avuto ieri sera, quello che hai ricevuto questa mattina, quello che hai ricevuto appena un attimo fa. Questa è l'opera del nemico, perciò abbiamo bisogno della spada. E come facciamo a prenderla? Come prendere questo cibo che fa della parola una spada, che ci fortifica nei confronti davanti al nemico, davanti alle accuse? La prendiamo pregando in ogni tempo per mezzo dello Spirito. Dovremmo cambiare dicendo pregando o facendo. dedico a quello che chiamavamo il pregare e leggere. Qui vogliamo semplicemente dire: prendete la parola tramite la preghiera, con ogni tipo di preghiera e suppliche. Fa una preghiera. Una preghiera semplice, invocare Signor Gesù, con questo desiderio che vuoi il Signore in questo libro. Non vuoi solo parole, non vuoi un insegnamento dell'Apostolo Paolo, ma Signor Gesù. Un'altra preghiera che possiamo fare, che Signore ama quando gliela facciamo, gliela rivolgiamo. Purtroppo la religione ne ha fatto una forma. Amen. Amen. Tu dici con ogni tipo di preghiera e io dico amen. Questo significa sì, Signore, sono d'accordo. E secondo Corinzi 1:20 dice che in lui è l'amen, è in lui l'amen. Quando dici amen, lasci il Signore parlare in te. E poi ci sono anche le suppliche, le intercessioni. Puoi applicarlo per te stesso, pregando per te. Tu hai detto, Signore, sarete santi. Signore, ho bisogno della tua santità, ho bisogno di te, ho bisogno della tua vita. Puoi fare anche un'altra preghiera. Puoi lodare il Signore. Grazie, Signore, per lo Spirito, perché la carne non serve a niente. Può essere ad alta voce, ad alta voce. In certe situazioni non possiamo farlo solo a voce bassa, per esempio se sei nella metropolitana. C'è un principio: prendiamo la parola parlando al Signore. Lo scopo, la meta, è che questa parola ci nutra, che ognuno di noi sia fortificato ogni giorno. Se non stai bene un giorno, in un momento della tua giornata, questo significa che ti manca questo latte. Prendi con fede la parola, un versetto, prega. Ci sono delle forme di cibo che richiedono uno sforzo per arrivare al centro, perché tu possa arrivare a quello che è buono. A volte non ci riesci con un boccone. Se tu dici solamente un piccolo amen, grazie Signore, no, certe volte questo cibo necessita tutto il nostro cuore. Grida dal Signore, delle suppliche: Signore, sono morto. La parola dice lo spirito dà la vita, ma io sono morto. Questa via pratica che abbiamo è meravigliosa. È un aiuto che ho ricevuto 40 anni fa. È pure un aiuto oggi per la settimana prossima. Ci saranno settimana prossima situazioni simili a quella passata. Ma abbiamo una via per arrivare alla vita. Questo è meraviglioso. E questo non si ferma lì. Questo è l'aspetto individuale. Arriviamo nell'ultima parte di questa condivisione. il versetto 5, alterniamo quindi, fino al versetto 7, 12, 4 a 7. Farete così riguardo al Signore Dio vostro. Amen. Ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome. Là andrete. Amen. Là porterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre greggi. Là mangerete davanti al Signore Dio vostro e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie, godendo di tutto ciò a cui avrete messo mano e con cui il Signore, il vostro Dio, vi avrà benedetti. Amen. Lode al Signore. Questo brano ci rivela una prima cosa. Spesso abbiamo messo l'accento sul luogo che Dio ha scelto. Questa casa non può essere edificata in un posto qualsiasi. Dio ha scelto. Dio ha scelto che tutti i credenti dovessero riunirsi assieme in una città. Perché? A che serve ritrovarsi, riunirsi in questo luogo che Dio ha scelto? Al versetto 7, Dio dà un comandamento meraviglioso. Là mangerete davanti al Signore Dio vostro e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie. C'è un aspetto collettivo qui, la famiglia, la nostra famiglia, ma la Chiesa è la nostra famiglia. Godendo di tutto ciò a cui avrete messo mano e con cui il Signore, il vostro Dio, vi avrà benedetti. Tutto questo cibo di cui ci nutriamo personalmente ci fortifica per darci la vita, per renderci capaci di crescere a salvezza, per entrare nella santità. Ma poi, in un secondo tempo, è così importante per le nostre riunioni. Fratelli e sorelle, immaginatevi se tutti fossimo riuniti e nessuno avesse niente da dare. Magari nelle piccole riunioni può succedere, le riunioni di preghiera, arriviamo, siamo dopo la giornata di lavoro, siamo come morti, a volte ci sono delle situazioni in cui tutti, nessuno di noi sta bene perché ognuno ha avuto le proprie situazioni, le proprie difficoltà, e in quei momenti non è così facile. Qui abbiamo molti fratelli e sorelle, qui a Vaumarcq, e alcuni, molti sono venuti con molti beni, molto cibo, e questo è un vero bisogno per le nostre riunioni. Come Filippo l'ha mostrato ieri sera, nei quattro angoli ci sono delle cucine. Questo mostra che questo cibo è così importante nella casa del Signore, e ci sono delle sale da pranzo, c'è pure un lastricato a forma di mosaico molto bello. È un bel posto lì dove mangiamo, ci nutriamo del Signore. Signor Gesù, e per questo abbiamo bisogno di questo cibo, dobbiamo raccoglierla. E in Deuteronomio 12 dovevano portare solo il decimo, il meglio. Amen. Il meglio. Ecco ciò a cui siamo stati chiamati. Prendiamo ancora un versetto in Luca 12, 42. Abbiamo lo stesso versetto in Matteo, ma prendiamo in Luca 12, 42 e 43. Assieme, il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. Amen. Qui parla il Signore del suo ritorno. E anche lì, quando parliamo del ritorno del Signore, possiamo avere delle idee o delle timori, ma c'è un modo molto buono per prepararsi al suo ritorno. Mangia il Signore nella parola e dà questo cibo a suo tempo agli altri. Le riunioni sono certamente il tempo migliore per nutrire, per dare agli altri, ma anche in momenti di comunione, quando il fratello è aperto. Amen. A volte ci sono tempi in cui non sono adatti. Magari il tuo vicino, il tuo prossimo, ha solo bisogno di riposo. Puoi provare a risuscitarlo se vuoi, ma certe volte devi semplicemente lasciare, non puoi costringere, ma le riunioni sono il momento giusto. Siamo venuti qui per che cosa? Perché ci riuniamo questa mattina? Vogliamo più del Signore, abbiamo bisogno di vita ancora di più per essere fortificati, per edificare questo tempio glorioso. Signore qui ci parla e risponde alla domanda di Pietro. Pietro ha detto: ma rivolgi a noi, Pietro ha detto al Signore: rivolgi a noi questa parabola? Ma il Signore non ha detto sì o no. Lui dice: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente? Nella riunione in casa leggiamo il Vangelo di Luca noi, e mi ha toccato questa parola amministratore. In Matteo sta scritto il servitore, lo schiavo, nel versetto parallelo, Matteo 24, ma si tratta di un servitore particolare, un amministratore, cioè che ha ricevuto del cibo, deve amministrare il cibo. Capirlo, possiamo leggere 1 Pietro 4, versetti 10 e 11. 1 Pietro 4, 10 e 11. Lì abbiamo la spiegazione dell'amministratore. 10 in tedesco, 11 in francese. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio, mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Come buoni dispensatori o amministratori, come degli economi buoni. Qualcuno, un buon amministratore della svariata grazia di Dio. Questo cibo che prendiamo, di cui ci nutriamo nella parola, è la grazia di Dio. Non è perché abbiamo pregato in un certo modo che l'abbiamo ricevuta, ma perché Dio vuole darcela. E è buono, Lui è buono. Le diverse grazie di Dio, la grazia svariata. Questo cibo che mangiamo nella parola, ma anche tutte le esperienze che facciamo con il Signore. A volte quando ci parla direttamente, perché Lui ci parla. Queste esperienze sono così preziose. Che ognuno di voi qui, in Luca 12, si può forse dire sono i 12 apostoli oppure l'apostolo Pietro solamente, ma qui ognuno, se uno, ciascuno, se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Per fare questo, dobbiamo chiedere al Signore: Signore, cosa vuoi ora? Cosa vuoi che io dia? E quello che il cibo che Lui ha dato a noi è certamente un oracolo di Dio, perché questo cibo che ci ha nutriti può nutrirne d'altri. Pietro parla anche dei servizi in questi versetti. Questa mattina trattiamo solo di uno o due aspetti della vita di Chiesa, ma nel servizio è importante che il servizio lo facciamo, lo compiamo mediante la forza che Dio fornisce, o in altre parole, secondo la vita che Dio ci dà. Tramite questo cibo siamo fortificati per servire i fratelli e le sorelle. Ma abbiamo bisogno di questa parola di Dio nelle riunioni, la grazia svariata di Dio. Un fratello non potrà mai dare tutta la grazia svariata di Dio. Questo ne sono assolutamente incapace a Colmar dove abito. Abbiamo bisogno della parte di ogni fratello e sorella. La parte che ognuno ha ricevuto dal Signore. Non si tratta di parlare tutti assieme allo stesso tempo in ogni riunione. Non è questo il punto. Non è nemmeno la nostra intenzione di costringere. Non vogliamo una forma, ma vogliamo che il Signore possa guidarci. La guida del Signore, l'opera del Signore, la sua operazione, perché il Signore vuole agire e operare attraverso ognuno di noi. In 1 Corinzi 14, 26, Paolo dice: che fare? 1 Corinzi 14, 26. Che dunque, fratelli, avendo ciascuno di voi, un salmo, un insegnamento, una rivelazione, un parlare in altra lingua, un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Tutto quello che viene dal Signore produce l'edificazione. Anche un cantico. Domandiamo al Signore: Signore, devo proporre questo cantico? Forse per alcuni di noi è troppo difficile alzarsi e dare una testimonianza. Ci sono degli scalini, è progressivo, ma forse proporre un cantico? Alcuni fratelli e sorelle propongono certi cantici e questo produce un tale effetto, un tale operazione. Forse c'è un fratello o una sorella che si scoraggia, che ha tendenza a sempre diminuirsi, ma certe volte propone un cantico e questo risveglia lo spirito. E anche se non risveglia tutta la riunione, a volte sono risvegliato io, lode al Signore. Tu non sai quello che ciò che proponi produce. Vorrei finire con 2 Corinzi 4, 13. 2 Corinzi 4, 13. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo. Non potremmo dimenticare la fede. A volte avanziamo solo tramite la fede, ci alziamo solo tramite la fede. E anche per fede il Signore può moltiplicare quello che ho. Quando il Signore ha detto chi mi mangia, questo brano ha iniziato con la moltiplicazione del pane. Non guardare alla quantità che tu hai. Se hai solo poche parole, ma sono dal Signore, vengono dal Signore, allora dille con fede e nello Spirito. Abbi fiducia che il Signore può moltiplicare queste parole. Abbiamo bisogno di questo cibo nella casa del Signore. Questa operazione, questi oracoli, questa sua parola, possa il Signore incoraggiare ognuno di noi, ci incoraggi anche questo pomeriggio, in questo momento tra le 16 e le 17 e questa sera. Vorremmo dare l'occasione questa sera ad ognuno di portare qualcosa. Se mi sembra, non c'è nessun messaggio previsto, a meno che il Signore guidi altrimenti. Quindi ognuno di noi deve avere l'occasione di portare qualcosa. Possa il Signore incoraggiare ognuno, non costringiamo nessuno, ma che esperienza di portare, di preparare qualcosa. Beato il servitore che il Signore troverà facendo così.